giovedì 31 agosto 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti, ciao Mario.
Ciao Carmen, ciao a tutti.
Inizieremo il nostro programma parlando di alcune recenti notizie. Innanzitutto discuteremo della scomparsa del leader mercenario russo Yevgeny Prigozhin, che si trovava a bordo del jet privato che si è schiantato vicino a Mosca, uccidendo tutti i 10 passeggeri a bordo. La notizia è stata confermata domenica dalle autorità russe. Parleremo in seguito del ministro francese dell'istruzione, Gabriel Attal, che ha annunciato il divieto di indossare l'abito abaya nelle scuole pubbliche a partire da quest'anno scolastico. Nella sezione scientifica discuteremo del controverso piano del Giappone di rilasciare le acque reflue contaminate dalla centrale nucleare di Fukushima nell'Oceano Pacifico. Lo scarico delle acque contaminate è iniziato il 24 agosto. Su una nota diversa, concluderemo questa parte del nostro programma con il 55esimo Carnevale di Notting Hill, una vivace celebrazione del patrimonio caraibico e africano.
Grazie, Carmen. Sai che non sono mai stato a questo festival e questa era la 55esima edizione.
Esatto, anche se per quest'anno è ormai troppo tardi per partecipare a questo evento speciale. Puoi sempre segnartelo sul calendario per l'anno prossimo, Mario. Continuiamo con la seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Di cosa parleremo oggi?
Cominceremo esaminando l'aumento dei prezzi che ha impattato sull'industria turistica durante questa stagione estiva. Da un lato, l'Italia rimane una meta ambita per le sue bellezze naturali e culturali. Dall'altro, l'aumento dei costi costituisce una sfida per chi vuole apprezzare le vacanze estive nel nostro bel paese. In seguito parleremo della recente scomparsa di Carlo Mazzone, un allenatore che ha scritto pagine importanti della storia del campionato di calcio italiano. Tra le altre cose, egli è stato protagonista di una delle proteste più memorabili durante gli anni in cui la Serie A era uno dei campionati calcistici più rilevanti e seguiti a livello mondiale.
Benissimo, Mario. Cominciamo con le nostre prime notizie.
Le autorità russe confermano che Prigozhin è morto nell'incidente aereo.
Domenica, le autorità russe hanno confermato che Yevgeny Prigozhin, che aveva guidato una ribellione armata di breve durata contro l'esercito russo, è stato ucciso in un incidente aereo alcuni giorni fa. Prigozhin era stato uno stretto alleato di Vladimir Putin e proprietario di un vasto impero commerciale che comprendeva società di catering, ristoranti e una fabbrica di troll. È stato anche il fondatore del gruppo Wagner, una compagnia militare privata accusata di crimini di guerra in Ucraina, Siria e Africa. Wagner ha utilizzato migliaia di ex detenuti nella sua offensiva, durata per mesi, sulla città di Bakhmut. Dopo aver lasciato la linea del fronte, Prigozhin ha guidato Wagner in una marcia fallita su Mosca, spezzando così il rapporto di lealtà con Putin. Dopo l'ammutinamento, Putin avrebbe stretto un accordo con la leadership di Wagner, includendo garanzie di sicurezza. Tuttavia, nei mesi successivi, la Wagner perse tutto il suo equipaggiamento militare e il suo personale fu riassegnato. Dopo l'incidente aereo, i media e i politici di tutto il mondo hanno espresso pochi dubbi sul fatto che dietro tutto ciò ci fosse Putin.
Tutto ciò è agghiacciante. E non parlo solo del filmato dell'incidente. C'è forse un altro leader mondiale che abbia mostrato una ferocia del genere?
Può benissimo esserci, ma temo che non sapremo mai con certezza se ci fosse davvero Putin dietro a quanto è accaduto.
E dobbiamo esserne sicuri? Come molti hanno sottolineato, questo non è diverso da tutti i precedenti omicidi che hanno coinvolto il Cremlino.
Ma perché aspettare 2 mesi?
Doveva prima smantellare l'impero di Prigozhin e impossessarsi di tutti i suoi beni. Del resto, si sa, la vendetta è un piatto che si gusta meglio quando è freddo.
Quindi dici che Putin la pensa come Vito Corleone del Padrino?
Assolutamente. È come una classica sceneggiatura mafiosa. Putin ha dichiarato apertamente che non avrebbe mai perdonato un tradimento. La Russia è davvero uno stato gestito dalla mafia.
Putin non è l'unico. Il mondo conosce moltissimi padrini. Corea del Nord, Siria e forse anche Turchia, anche se non a quei livelli. In pratica, ogni leader mondiale che pretende lealtà personale è un personaggio del Padrino.
E alcuni di loro, alla fine, potrebbero anche essere processati. Il governo francese annuncia il divieto dell'abito abaya nelle scuole pubbliche.
Lunedì, il ministro francese dell'istruzione, Gabriel Attal, ha annunciato il divieto di indossare l'abaya nelle scuole statali. L'abaya è la tipica tunica larga e lunga indossata da alcune donne musulmane. Il ministro ha aggiunto che gli indumenti violano la laicità, principio fondamentale in Francia. Il divieto entrerà in vigore a partire dal nuovo anno scolastico. Nel 2004 la Francia ha bandito dalle scuole pubbliche simboli religiosi ostentati, come le croci cattoliche, lo zucchetto ebraico o il velo musulmano. I critici del nuovo divieto sostengono che l'abaya non rientra nella legge del 2004 perché è semplicemente uno stile di abbigliamento e non costituisce un segno ostentato di religione. L'Unione dei presidi delle scuole francesi ha accolto con favore l'iniziativa. ha notato un aumento nell'uso della baia, dichiarandolo un elemento di disturbo. I presidi scolastici volevano maggior chiarezza, cosa che alla fine è stata fornita dal governo. Tuttavia, meno di un anno fa, l'ex ministro della cultura aveva deciso di non vietare la baia, citando possibili problemi legali.
Carmen, per me è una questione di laicità. Questo è uno dei principi fondamentali della scuola pubblica francese.
Beh, che dire dell'argomento secondo cui non è religioso, ma uno stile di abbigliamento, una moda?
Beh, le ragazze non musulmane indossano la baia per moda?
Questo non lo so. Tuttavia, la baia non ha un chiaro significato religioso.
Ok, ma se entri in una classe, riesci a capire quanto sono religiose le ragazze che lo indossano?
Guarda, è comunque una dichiarazione di moda all'interno di un gruppo di ragazzi provenienti da aree musulmane. Non c'è niente di sbagliato nell'indossare abiti tradizionali.
Beh, è una questione interessante se si tratta di un capo tradizionale. Se la mettiamo così, allora ogni accessorio del guardaroba dovrebbe essere esaminato attentamente, giusto? In questo caso abbiamo bisogno di una commissione speciale che si pronunci su ciascun capo di abbigliamento.
Giusto, questo è proprio quello di cui avremmo bisogno in questo momento.
Il Giappone inizia a scaricare nel Pacifico le acque contaminate di Fukushima.
Il 24 agosto il Giappone ha iniziato a scaricare le acque contaminate della centrale nucleare di Fukushima nell'Oceano Pacifico. Da quando lo tsunami del 2011 ha danneggiato l'impianto, il Giappone ha raccolto l'acqua utilizzata per raffreddare le barre di combustibile dei reattori nucleari. Di conseguenza, ci sono oltre 1000 serbatoi contenenti oltre 1 milione di tonnellate di acqua contaminata da elementi radioattivi. Le acque reflue radioattive vengono trattate per ridurre la maggior parte delle sostanze radioattive a livelli di sicurezza accettabili. I restanti isotopi radioattivi dell'idrogeno e del carbonio sono comuni e già diffusi nell'ambiente ed emettono livelli di radiazioni molto bassi. L'acqua viene quindi diluita per raggiungere livelli di sicurezza superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'acqua potabile. Il piano è approvato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha dichiarato che l'impatto radiologico per l'ambiente sarà trascurabile. La Cina, che scarica abitualmente acque con livelli di contaminazione più elevati, non è d'accordo e ha vietato tutte le importazioni di prodotti ittici dal Giappone. Il governo della Corea del Sud ha approvato il piano, facendo irritare l'opinione pubblica.
Questa operazione non mi convince molto, ma non prendo sul serio la posizione politica della Cina perché, come hai detto, la Cina scarica regolarmente acqua contaminata.
Naturalmente, la situazione ambientale della Cina è troppo compromessa per essere presa sul serio.
Ma neanche all'80% dei sudcoreani piace questo piano. Anche in Giappone, dopo anni di rassicurazioni da parte del governo, solo circa la metà della popolazione lo sostiene.
È comprensibile. Ovunque le persone non sono mai molto propense a fidarsi dei governi quando si parla di radioattività, anche quando vengono rassicurate dagli scienziati.
Ci si può fidare di tutti gli scienziati allo stesso modo? Guarda anche gli esperti sui diritti umani nominati dalle Nazioni Unite, non sono contenti del progetto. Il rapporto di Greenpeace mette in dubbio i risultati del processo di trattamento.
Ed è un dibattito giusto che dovrebbe continuare.
Ma dai, un dibattito andrebbe anche bene, ma non si può mica riprendere l'acqua se il Giappone dà il via allo scarico. Quale sarebbe lo scopo di un giusto dibattito?
Il processo richiederà 30 anni per essere completato. Sarà costantemente monitorato. Sono in atto procedure e protocolli di emergenza per attivare le valvole di emergenza e arrestare lo scarico. E cosa più importante, il Giappone è da sempre conosciuto per la sua trasparenza.
Ok, beh, allora ti sfido a ordinare l'acqua del rubinetto al ristorante la prossima volta che visiti il Giappone. Il 55esimo carnevale di Notting Hill celebra il patrimonio caraibico e africano.
Lo scorso fine settimana, il carnevale di Notting Hill, il più grande carnevale di strada d'Europa, è tornato nella zona ovest di Londra per la 55esima volta. Il carnevale è uno dei fine settimana più emozionanti dell'anno per i londinesi e per molti altri al di fuori della capitale. Il momento culminante è stato una fantastica parata che metteva in mostra il meglio dei balli in maschera caraibici, musica soca e calipso, bande con tamburi di acciaio e sistemi audio. Quest'anno il carnevale ha celebrato il 75esimo anniversario del viaggio dell'HMT Empire Windrush, che ha portato molti migranti delle Indie occidentali nel Regno Unito. Sebbene il flusso di migranti sia stato determinante nella ricostruzione britannica del dopoguerra, la tensione razziale finì col portare alle rivolte razziali di Notting Hill del 1958. La violenza non ha mai fermato il desiderio degli abitanti delle Indie occidentali di celebrare la propria cultura. Il primo carnevale caraibico si tenne nel municipio di St. Pancras nel 1959 e divenne un festival di strada nel 1964. Da allora, il carnevale di Notting Hill è cresciuto fino a diventare uno degli eventi più significativi di Londra.
Sfilate, tamburi d'acciaio e ovviamente tanta, tantissima musica ad alto volume. 3 giorni di divertimento. Cosa potrebbe esserci di meglio?
Soprattutto quando il divertimento comincia alle 6 del mattino.
Beh, cerchiamo di essere realistici. Io sono mattiniero, ma posso anche stare sveglio fino a tardi durante un bel carnevale. Ma una festa di 3 giorni, 24 ore su 24, non è sostenibile nemmeno per me.
Mi chiedo se riuscirei comunque a sopportare un rumore e una folla di quella portata troppo a lungo.
Ed è per questo che alcuni media londinesi hanno pubblicato i consigli degli esperti su come godersi i festeggiamenti.
Il festival ormai è finito, ma di cosa si tratta? Giusto per riferimento futuro?
La regola più importante riguardava proprio il futuro. Dice di non provare a fare tutto. C'è sempre il prossimo anno. Vacanze estive in Italia. Un affare bello, ma costoso.
Durante queste settimane di agosto si è discusso ampiamente sui media italiani dei prezzi eccezionalmente alti che hanno colpito l'industria turistica. L'aumento più significativo si riscontra nel settore dei voli aerei, ma riguarda anche alberghi, ristoranti, gelaterie, musei e soprattutto gli stabilimenti balneari. Per noleggiare 2 sdraio e un ombrellone si spendono in linea di massima dai 35 ai 50 euro al giorno, mentre nelle rinomate località marittime, come quelle che si possono trovare in Sardegna o nel Salento, nel sud della Puglia, questa cifra può addirittura triplicare o quadruplicare. Allo stesso tempo, anche le città d'arte, come Roma, Firenze e Venezia, sono diventate piuttosto costose. Questi aumenti non sono frutto dei capricci degli imprenditori italiani, ma sono il risultato della crisi in Ucraina, che ha innalzato i costi delle materie prime, del gas naturale e del carburante, contribuendo all'aumento dell'inflazione.
Certamente, tutti abbiamo notato che la vita è più costosa rispetto a qualche anno fa. Tuttavia, il problema è che alcune persone approfittano di questa situazione per aumentare i propri profitti.
Questo fenomeno ha un nome: capitalismo.
In realtà mi riferivo a coloro che agiscono al confine della disonestà. Recentemente i giornali italiani hanno riportato un articolo pubblicato dalla rete statunitense CNN il 19 agosto, in cui si parla di vere e proprie fregature appioppate ai turisti.
Come, per esempio?
Fra i casi citati, il pagamento di 2 euro per tagliare in 2 un toast o addebiti per piccole richieste come riscaldare un biberon nel microonde.
Questa non l'avevo mai sentita.
Aspetta, viene anche menzionato l'episodio di una coppia di turisti che ha pagato 60 euro per 2 caffè e 2 bottiglie d'acqua in un hotel di lusso in Sardegna, o di un addebito extra di 10 centesimi per una spolverata di cacao su un cappuccino servito sul lago di Como.
Questi prezzi sono immorali, però non possiamo considerarli illegali se chiaramente indicati nei menu e comunicati ai clienti prima di effettuare l'ordine.
È incredibile, dai. Secondo l'articolo, a causa di queste pratiche, molti italiani questa estate avrebbero preferito fare le vacanze in Albania o in Montenegro.
Pensi che questi paesi abbiano lo stesso fascino dell'Italia?
Non lo so, ma almeno sono destinazioni turistiche accessibili dal punto di vista economico.
Bisogna riconoscere che i costi delle vacanze possono essere un grande ostacolo, ma speriamo che l'industria turistica italiana dia ascolto alle preoccupazioni dei visitatori e cerchi di offrire esperienze di viaggio più accessibili e oneste.
Assolutamente, Carmen. E forse, se i turisti continuano a essere informati e a condividere le loro esperienze, possiamo sperare in un cambiamento positivo nel settore turistico. Un ultimo saluto a Carlo Mazzone, indimenticabile allenatore di calcio. Hai saputo? La scorsa settimana è morto l'allenatore Carlo Mazzone. Aveva 86 anni ed è stato una delle figure simbolo del calcio italiano. Era conosciuto con il soprannome di Sor Magara o Sor Carletto per via del suo pronunciato accento romano. Di lui si è scritto molto in questi giorni, a partire dal suo record imbattuto di 792 panchine della Serie A, la massima serie del calcio italiano, che arrivano a quasi 1300 se si considerano anche le sue esperienze nelle categorie inferiori. Aveva smesso di allenare nel 2006 dopo una lunghissima carriera cominciata alla fine degli anni 60 sui campi di provincia e culminata in Serie A alla guida del Livorno. Prima di questa società di calcio è stato, tra gli altri, l'allenatore della Fiorentina, la squadra di Firenze, del Bologna, del Napoli, del Brescia e della Roma.
Ma a parte i record, mi risulta che Mazzone sia passato alle cronache sportive anche per il suo carattere schietto e agguerrito.
Vero, era una persona genuina e di altri tempi. Del calcio aveva visto tutto e non badava troppo alle buone maniere, pagandone a volte le conseguenze. Per esempio, nella stagione 2001-2002 fu protagonista di una plateale protesta che gli costò una squalifica di 5 giornate. Sai di cosa sto parlando? L'episodio è considerato uno dei momenti di coinvolgimento emotivo più memorabili della Serie A di quegli anni.
Penso di sì, ma non ne sono sicura.
Durante un combattutissimo derby lombardo tra Brescia e Atalanta, la squadra di Bergamo, Mazzone era molto arrabbiato. Aveva dovuto sopportare i cori offensivi da parte dei tifosi atalantini, promettendo loro che in caso di pareggio sarebbe andato sotto la curva. E così è accaduto.
Era l'episodio che ricordavo.
Allora hai bene in mente la sua corsa verso il settore dei tifosi, rosso in faccia dalla rabbia, mentre agitava goffamente in aria il pugno, inseguito da due uomini del suo staff che invano cercavano di fermarlo. Era andato fuori di testa.
Un allenatore sul campo non dovrebbe mai rispondere alle provocazioni dei tifosi e deve sempre dare l'esempio.
Hai perfettamente ragione, però la sua reazione impulsiva e piuttosto goffa lo ha reso ancora più simpatico agli occhi degli appassionati di calcio, che gli perdonarono immediatamente il gesto. In più si scusò pubblicamente e ammise l'errore.
Beh, questo gli fece onore.
Mazzone è ricordato per la sua grande umanità e il rapporto di paternità e figliolanza che riusciva a stabilire con i giocatori che allenava. Da Roberto Baggio a Francesco Totti, fino allo spagnolo Pep Guardiola, tutti i suoi pupilli in questi giorni lo hanno ricordato con grande affetto e ne hanno pianto la scomparsa. Bene amici, con la notizia della scomparsa del Sor Magara, Carletto Mazzone, un mito per i romani e i romanisti, concludiamo la puntata di oggi. Grazie tante, Carmen.
Grazie a te, Mario. Ciao.
Ciao a tutti.